87.9 Radio Onda Rossa. Allora, come annunciato, passiamo ad un altro argomento. Volevamo affrontare di nuovo, insomma, in questa settimana già l'abbiamo fatto, però volevamo di nuovo affrontare il tema del Nicaragua, capire insomma un po' meglio quello che sta succedendo. Saluto il nostro interlocutore. Ciao Maurizio.
Ciao, come stai?
Tutto bene. Voi come va laggiù?
Beh, la situazione adesso è abbastanza calma, diciamo, tranquilla, nel senso che ieri c'è stata l'ultima manifestazione di quelli che vengono chiamati sia autoconvocati, che sono i giovani organizzati in diverse università occupate e che hanno promosso una manifestazione per protestare di fronte al carcere dove c'erano ancora alcuni degli arrestati nei giorni scorsi. Stiamo parlando del Nicaragua, che nel 79 ha fatto una rivoluzione. È stata l'ultima rivoluzione importante a livello mondiale ed è stata importante perché nel 1979 ancora c'erano i due blocchi e Nicaragua inizialmente aveva lanciato una proposta nemmeno ideologica, una proposta politica che vedeva vari settori della società, impresa privata, giovani, anziani, organizzazioni, sindacati, eccetera, eccetera, chiesa cattolica, chiesa evangelica, eccetera, per lavorare assieme, per gestire il potere collettivamente. Questo esperimento è durato alcuni anni, poi la guerra, lo scontro con Reagan e gli americani che stavano finanziando attraverso varie formule, compresa il narcotraffico, stavano finanziando la guerra contro Nicaragua. Quindi la guerra è iniziata praticamente nell'82, tra l'81 e l'82, è durata fino all'89, ci sono stati 50.000 morti e c'è stato un primo cambio da quel modello compartecipato e collettivo, eccetera, eccetera, dove ci sono state due importanti momenti collettivi per ridurre l'analfabetismo, per migliorare l'assistenza sanitaria, eccetera, che hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone, soprattutto giovani, quelli che poi sono diventati i gerenti del nuovo modello, cioè sono quelli che hanno poi partecipato al processo, dal conflitto tra Stati Uniti però il conflitto tra Stati Uniti e Nicaragua non era solamente tra due paesi, assolutamente, era chi moriva, erano i contadini nicaraguensi e
abbiamo avuto un'interruzione, adesso richiamiamo. Ecco, siamo tornati in diretta, stavi dicendo del conflitto che era soprattutto rivolto alla classe più contro, la classe contadina, diciamo, in Nicaragua, che è la maggioranza.
Da una parte dell'esercito e le truppe di volontari dall'altra, legate al sandinismo. Questo appunto ha portato 50.000 morti, è iniziato contemporaneamente già dall'83 un processo di dialogo o comunque di tentativi di risolvere il conflitto in forma pacifica, che non ha funzionato hasta l'89, quando hanno dichiarato la pace e la fine della guerra. Elezioni in quel momento, sconfitta dei sandinisti e inizio di nuovo di una nuova fase che è durata 16 anni di governo neoliberale, dove gli Stati Uniti, ma le Nazioni Unite, tutti gli organismi di cooperazione internazionale hanno continuato a investire in progetti diciamo di sviluppo, perché Nicaragua diciamo era comunque un modello, c'era stata una rivoluzione, la rivoluzione era stata partecipativa, non era stata solamente un comando centrale, e quindi si è continuato a sperare che dal Nicaragua sorgesse qualcosa di nuovo. In realtà sono stati 16 anni di governi, di privatizzazioni, di processi in cui la concentrazione della ricchezza in mano alle famiglie tradizionali continuava ad esistere, e i contadini e la gente povera delle città rimaneva al margine di questi processi. C'era un primo processo di modernizzazione sia urbana, urbanistica, che processi di investimenti agricoli per cercare di migliorare la produttività, essere competitivi nel mercato internazionale, eccetera eccetera. Quindi c'è stato un momento in cui inizialmente si pensava fosse possibile ritornare a parlare di dialogo tra tutte le forze importanti del paese, però in realtà il sandinismo ha cominciato sempre di più a lavorare nella conquista degli spazi di potere che aveva perso con le elezioni, però passando attraverso inciuci, attraverso gestione dei soldi, attraverso varie formule che gli permettessero sostituire le varie figure che gestivano il potere con figure affini o in linea con il sandinismo. E si è creato a quel punto d'accordo una specie di patto tra i liberali e i sandinisti, che hanno permesso appunto questa lenta conquista in 16 anni di questi spazi di potere da parte del sandinismo. E a quel punto possiamo cercare dietro queste cose alcune delle giustificazioni o delle spiegazioni, che sono abbastanza difficili, di quello che sta succedendo in questo momento. 40 morti hanno un significato enorme in una settimana, vari arrestati e alcuni che non si sa che fine hanno fatto, quindi che sono probabilmente le famiglie stanno cercando di capire dove sono, se sono vive, se sono morti, eccetera. 40 persone pesano molto ormai sulla coscienza sia del governo che della gente. La gente non accetterà mai 40 morti, per che cosa? Le proteste degli studenti erano proteste tranquille, pacifiche, erano proteste che si sono sempre di più estremizzate al momento che la polizia ha reagito in forma militare, sparando al testa d'uomo, e appunto, se no non si capisce come mai sono morte 40 persone, un poliziotto e due giornalisti. Siamo quindi arrivati ora, non so se il passato è abbastanza chiaro.
Sì, abbastanza chiaro.
Ok, a questo punto il sandinismo ha cercato da una parte di presentare due immagini. Una immagine che era quella di dire: ok, noi siamo gli eredi, o i continuatori di quella rivoluzione. Però erano parole. Nella pratica tu vedevi che aumentavano sempre di più gli investimenti. Il modello che da decenni ha proposto la Banca Interamericana di Sviluppo all'America Latina, che era quello di investire sulle infrastrutture, strade, ponti, vie di comunicazione, energia elettrica, eccetera, eccetera, che permettessero partire da uno standard di vita superiore. Il problema è che già tutto questo processo, in più con l'appoggio di Chavez, del petrolio di Chavez, c'è stato un arricchimento, una concentrazione di ricchezza. Si parla di 230 famiglie che controllano 30 miliardi di dollari. In un paese al reddito promedio di 200-300 dollari è uno spaccato, una violenza sociale troppo forte, oltre che economica. E questo la gente si è stata sempre di più accumulando, no? Vedeva le strade, vedeva gli edifici di più piani, era passata la paura del terremoto del 72 quando era crollato il centro della città, costruivano appunto edifici di più piani, edifici anche lussuosi, e quindi stava crescendo sempre di più un'economia che garantiva però la concentrazione della ricchezza e il divario tra il miglioramento delle condizioni di vita dei poveri e la capacità di concentrazione sia delle ricchezze che del potere di nuovi settori, cioè di nuovi settori della borghesia, che erano uno alla borghesia tradizionale, che era scesa a patti immediatamente con il governo, lavoriamo assieme, facciamo assieme le cose, arricchiamoci assieme. Dall'altra parte i sindacati, che hanno perso ogni tipo di potere e di ruolo, sono rimasti al margine, e quindi però era facile presentare un'immagine, perché tra le infrastrutture c'erano molte scuole, ci sono molti ospedali anche importanti, e quindi l'immagine che presentava anche internazionalmente, per cui sono aumentate le zone franche, cioè le zone dove le imprese straniere investono senza dover pagare tasse, però danno impiego, c'è lavoro, e allora anche quell'immagine di più di 100.000 piccoli schiavetti funzionava perfettamente. Spopolamento delle campagne, concentrazione della popolazione nelle città, in particolare in Managua, caos urbano, perché di urbanistica non se ne è trattato molto, e soprattutto di partecipazione. È un paese che si era abbastanza abituato a livello locale a lavorare sulla coinvolgimento delle persone nella gestione del territorio, perse queste, perché tutto veniva deciso centralmente, cioè fino a una settimana fa si era quasi concluso, diciamo era arrivato al culmine un processo di concentrazione del potere, la parte economica eccetera, ma anche politica, per cui il ruolo dei municipi, il ruolo delle persone nei municipi era sempre più marginale, erano soldatini che obbedivano alle orientazioni, alle decisioni politiche e anche tecniche, e anche diciamo cosa facciamo per migliorare l'agricoltura. Continuiamo a vendere caffè o olio di palma, continuiamo a vendere carne, continuiamo a vendere latte nel mercato centroamericano, cacao eccetera, con tutto non di grandi quantità, stiamo parlando di un paese di 130.000 chilometri, più dei quali 10.000 sono laghi, fiumi, e quindi un paese con 6 milioni di abitanti di queste dimensioni vuol dire che c'è un territorio enorme disponibile per l'agricoltura, un clima relativamente decente, anche se Nicaragua è tra i paesi a più alto rischio per eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, e quindi vivendo in una situazione di rischio e rispondendo con capacità tecniche relativamente importanti a un crescimento che seguiva le orme del modello neoliberale, ed era anzi più efficiente, perché tutti erano d'accordo, ci stavano gli impresari, ci stavano i nuovi ricchi, ci stavano anche imprese straniere, turismo è esploso, turismo ha offerto agli europei, ma anche soprattutto agli americani, ai pensionati nordamericani che vengono qua, comprano una casetta e passano sei mesi d'inverno in Nicaragua. Quindi si è creato tutta una situazione dove per i giovani non era accettabile questo divario. I giovani che non hanno vissuto la rivoluzione del 79, fino all'89, giovani che però sono figli di quelli che hanno fatto quella rivoluzione, per cui in casa ne hanno sempre sentito parlare in forma esaltata o in forma esaltante o semplicemente come racconto di quella che è stata per molti dei nicaraguesi una realtà vissuta prima dell'insurrezione armata e poi successivamente nella gestione del potere negli anni 80. E quindi i giovani hanno incorporato quel discorso, però è un discorso, perché dicono quello era quello che si diceva, quello che è quello che voi genitori ci raccontate, fratelli eccetera, però noi non stiamo vivendo questa realtà, tutto il contrario, centralismo, capacità di poca possibilità di manifestazione, poca possibilità di, cioè, musica, teatro, spettacoli eccetera eccetera sono andati avanti, perfetto, cioè ci sono molti giovani che hanno ritrovato uno spazio di libertà attraverso queste manifestazioni culturali, però si chiedeva anche di più, cioè questo domandare un cambio non era molto evidente, perché così come succede in altri paesi, non c'era una rappresentatività forte dei partiti di questa realtà. I partiti giocavano a questo gioco di distribuzione della ricchezza, di corruzione, eccetera, eccetera. E quindi quello che c'era tra i giovani era un altro mondo. Qualcuno lavorava su un disegno di nuove città, su modelli urbani per far garantire la circolazione migliore del traffico, piste ciclabili, pedonali, un sacco di parchi pubblici con colori smaglianti, costruzione, edificazione di più di centinaia di alberi di metallo, simbolo di questa Nicaragua nuova.
Senti, abbiamo una domanda anche da qua, così interloquiamo anche.
Ciao Maurizio. Sono Marilia.
Ciao, dimmi tutto.
Sono Marilia, Maurizio. Mi senti?
Piacere. Bello che riusciamo a fare un'interlocuzione
a tre.
Hai visto?
Con chi conosce bene questa realtà.
Sì, ho conosciuto questa realtà con il CRIC, ma fino a qualche anno fa. Adesso le cose, a come le raccontate, a come si vedono, sono anche cambiate, forse in una direzione in cui ci aspettavamo che potessero cambiare. Però intanto ti ringrazio di questa ampia introduzione, che è sempre utile ricordare. E poi invece ti volevo portare direttamente invece al quotidiano con una, due domande che sono più che altro una unica preoccupazione, e ossia dal quadro che hai fatto sui giorni nostri, sembra quasi come che tutto quello che covava forse non sarebbe esploso se non ci fosse stata una reazione, una certa reazione della polizia e del governo. E questa cosa è una preoccupazione forte, perché il Nicaragua, una delle caratteristiche che ha sempre avuto è quella che aveva tuttora un esercito, ma aveva anche una polizia che sono, a differenza del resto dell'America Latina, molto dalla parte del popolo. È cambiata completamente questa situazione? Il che si, cioè, la preoccupazione è la tenuta democratica di un paese, è la gente in mezzo, è la gente che sta per strada, è quello che può accadere, visto che sembra che la cosa non sia finita con la questione dell'INS. Seconda preoccupazione, che fa parte della stessa domanda, da varie parti si dice questa protesta è pilotata. Sappiamo, e l'hai ripetuto anche tu prima, che ci sono molte ragioni per cui la gente è stanca dopo 10 anni, nonostante per molte ragioni scegliere tra il Frente e i liberali per molti non sia stata un'opzione facile, no. Ma è comunque stata anche un'opzione abbastanza obbligata. Forse un giorno racconteremo cosa sono stati 10 anni di neoliberalismo in Nicaragua, no? Però allora che cosa, chi può portare avanti in qualche modo, in maniera organizzata, tutto questo? Cioè, la mia preoccupazione è la gente che sta in mezzo, alla polizia, alle possibili manipolazioni. C'è qualcuno che dice che già ci sono, qualcuno che lo nega, però se non c'era prima di questa settimana un embrione di auto-organizzazione in qualche modo che potesse, non ti dico prefigurare altri partiti, ma almeno un'interlocuzione politica forte. Leggo che Brenes oggi dice mandatevi i fogliettini con le richieste, io le porterò al governo. La gente alla fine rischia di rimanere in mezzo, di contare i suoi morti senza poi poter essere ripagata da tutto questo. Che ne pensi di questo?
Ma sì, è molto complicato e difficile rispondere, proprio perché anche se viaggiando in taxi o ascoltando la gente nella strada o parlando tra gli amici ti rendevi conto che stava bollendo qualcosa che non era, che non poteva passare attraverso la rappresentatività dei partiti tradizionali. I partiti tradizionali a nessuno ci credeva, tutti ladri, tutti incapaci, tutti capaci solo di garantire i propri interessi, per cui la gente diceva, però sai, questo soprattutto in America Latina la gente protestataria, scusate, è una forma di essere, di esistere, eccetera. In realtà da una parte l'esercito ha cercato sempre di mantenere una posizione di intermediazione, cioè noi non entriamo in uno scontro con la gente, e si è mantenuta effettivamente fino ad ora fuori da questo scontro. Mentre la polizia sì, è cambiata enormemente, cioè 10 anni fa, come tu dicevi, un poliziotto non avrebbe mai sparato contro un parente suo, un amico, una donna, un bambino, no, non l'avrebbe mai fatto, e invece ora l'ha fatto, e l'ha fatto con una forma di, con un tipo di intervento, sparando all'altezza d'uomo con fucili da guerra, eccetera eccetera, che è impensabile. Nessuno pensava che potesse arrivare a questo livello, cioè dopo i primi morti la gente rimaneva stupita e non sapeva quello che stava succedendo realmente. Gente ammassata, presa dai poliziotti, nascosti negli ospedali, eccetera eccetera, e poi i medici che non curavano i feriti, cioè tutta una serie di situazioni che ha avvelenato, ha fatto incazzare sempre di più la gente, soprattutto i giovani, però non hai visto armi. Tu sai che in Nicaragua le armi circolano facilmente. Non c'erano armi se non quelle ufficiali della polizia, che però sparava, continuava a sparare continuamente, e quindi questo non succede se non c'è un ordine preciso, questo non succede se la polizia non è stata addestrata. Tu sai che qui vicino in Guatemala c'erano i caibiles, quelli che massacravano gli indigeni durante la guerra. Era gente addestrata ad ammazzare.
Sì, dico, però
gente che... Sì?
No, dico Ortega e il Frente. Sei d'accordo con me di dire Frente e non dire sandinista e separare le due cose? Perché in piazza ci sono molti sandinisti, giusto?
Ma ti sento male, puoi parlare un po' più forte.
Dicevo, il Frente lo sa perfettamente, sì, che sparare sopra la propria gente nella storia del Nicaragua significa la tua fine. Quindi, cioè, uh-huh, e fa parte proprio dei punti fermi dei giorni della memoria del Nicaragua. E no, ti volevo dire invece un'altra cosa, lo diciamo qua in generale, nella comunicazione sul Nicaragua riusciamo a separare Frente da sandinisti, che non è la stessa cosa. Ci sono meravigliose persone sandiniste in piazza, meravigliose persone che in questi anni hanno continuato a essere sandiniste nonostante il Frente. Sei d'accordo con me?
Sì, molte contraddizioni dentro il partito. Io senza esserci lo vedi perché la gente che conosci, i vicini eccetera eccetera, ti rendi conto che i sandinisti sono presi, cioè non possono accettare che siano stati uccisi familiari suoi e dalla stessa polizia e dagli stessi. Sono bande armate, organizzate, che girano in moto con i caschi e che hanno un livello di violenza. C'è un antecedente, ci siamo dimenticati di dire, forse ne avete parlato l'altra volta, il motivo principale, l'inizio di questo scontro è stato nel 19, quando il governo ha emanato un decreto, legge, che cambiava e aumentava la quota dei lavoratori, aumentava la quota delle imprese, delle pensioni, e aumentava diminuiva la quantità di soldi di un percentuale relativamente basso che ricevevano i nicaragüensi. Quindi questa è stata la miccia che ha fatto scoppiare il casino. Però era quello, era un tema molto specifico, molto particolare, una legge sbagliata. Quindi se fossero stati, non avessero mai inculcato nella testa che alla protesta si risponde con le armi, questo ce l'hanno ormai dentro da sempre, allora il caos dentro il partito è diventato forte. Gli altri partiti inesistenti, assolutamente. Oggi c'è una manifestazione del fronte sandinista che sta dove il rischio è grande. Il rischio è grande perché è possibile che ci siano provocazioni. È sufficiente che ci sia un ferito in una manifestazione che a differenza dell'altra è stata totalmente pacifica, e succede il casino. Cioè succede, aumenta il livello di scontro perché internamente al partito ci sono differenze profonde tra chi dice che c'è bisogno, dobbiamo cambiare, dobbiamo migliorare la gestione dello Stato, dobbiamo garantire la partecipazione della gente. È una parola, questa della partecipazione, abbastanza forte, presente da molto tempo, anche nel periodo, come dicevo prima, liberale. E quindi la gente perché deve perdere questo che era un'illusione di uno spazio importante di gestione, una quota piccola di gestione del potere, soprattutto a livello locale. E quindi sono tutti termini che tra i sandinisti vecchi e nuovi non funzionano se non vissute nella pratica, e quindi non possono accettare, al di là dei morti, non possono accettare che ci siano, non ci sia questa possibilità, questi canali di comunicazione tra differenti settori, però a livello locale.
Senti, volevo...
Non so se ho sentito bene la tua domanda.
Sì. Sì, sì, penso che abbia risposto abbastanza. Ti volevo chiedere una cosa e ritornare un po' sul concetto di studenti, che mi sembra un po' vago, diciamo così, come, o comunque, nel senso, ci sono stati, c'erano state delle assemblee nelle università, ci sono adesso, perché diciamo così, insomma, di solito sulle pensioni si muovono i sindacati, perché si sono mossi gli studenti? Insomma, volevo un po' capire un po' meglio come erano nate anche queste manifestazioni e che partecipazione, come
sì,
si erano
formate. C'è stato un antecedente alcuni anni fa, sempre sullo stesso tema delle pensioni, in cui appunto i pensionati, come pensioni della maggior parte della gente sono bassissime, che vi chiedevano un aumento. Ci sto parlando di da 80 a 100 dollari al mese, cose di questo tipo. E gli stessi pensionati si sono organizzati, hanno fatto manifestazioni di fronte all'istituzione responsabile, è successo il caos. Sono intervenute queste famose squadracce di organizzati, e hanno cominciato a bastonare i vecchietti, e i giovani immediatamente sono intervenuti, e la risposta di sempre di queste squadre protette dalla polizia è stato rubargli il computer, la macchina, tutto, i telefoni, eccetera eccetera. Quindi c'è stato già un antecedente, che in qualche, poi lì il fronte, il governo l'ha gestito meglio, ha convocato una serie di incontri, sono messi d'accordo, c'è stato l'aumento, appunto. Il problema è che appunto questa istituzione continuava a spendere, a investire, tra virgolette, o finanziare personaggi, situazioni, appunto abbastanza, dove c'era sempre qualcuno che si arricchiva dietro tutto questo. Queste squadracce erano finanziate dall'Istituto di Sicurezza Sociale, vari personaggi, figure marginali, però sempre del potere, stavano lì dentro nelle direttive senza avere nessun ruolo specifico se non ritirare i soldi. Quindi diciamo, tutto questo è circolato, e queste sono cose che toccano non solo la borsa della gente, quindi, però ti fanno pensare, cioè, se è successo alcuni anni fa in forma disorganizzata, spontanea, e il governo ha risolto, ora la situazione è diversa. In base a quell'esperienza, i giovani, le università, principalmente le università come la UCA, che è cattolica, gesuiti, o la UNI, no, l'UPOLI, che è stato il centro principale dello scontro, dove sono morti più giovani, più studenti, e sono università evangeliche, è un'università evangelica, cattolici, evangelici, però questo è il discorso che fa il fronte, sono finanziati da queste chiese che vogliono lo scontro, e quindi in realtà poi tutte le università hanno partecipato, non è solo Managua che c'è una specie di insurrezione. Sono anche altre città importanti del paese dove è successo, città anche che storicamente sono state un baluardo del sandinismo. Matagalpa, perché hai lavorato lì, ti ricordi e conosci i vari personaggi, sindaco eccetera eccetera, che storicamente hanno gestito il potere da quando sia caduto il modello neoliberale. Quindi la maggior parte degli studenti sono di formazione cattolica o comunque religiosa. La maggior parte degli studenti hanno chiesto che il mediatore di questa situazione fosse la Chiesa. Cioè non si fidano dell'impresa privata, che effettivamente si è messa da parte, non si fidano chiaramente del partito di governo, non si fidano degli altri partiti, e quindi giochiamocela con la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica è disponibile e ci saranno al fine settimana i primi approcci di quello che è possibile dialogo. Se questo dialogo non cammina, cioè in qualche modo non si arricchisce di cose nuove e di cambi, il rischio è grande. È il rischio grande perché è vero che
scusami Maurizio se ti interrompo, nel senso, un dialogo su cosa, visto che insomma la riforma Ortega ha detto che verrà ritirata. Sì. Quindi quali sono i punti adesso in cui su cosa devono discutere? Una
devono
mediazione
discutere su chi governerà in futuro.
Ah, quindi una cosetta leggera.
La parte delle richieste dei giovani sono quelli meglio organizzati, anche se non vedi una figura, un leader specifico che comanda il processo insurrezionale. Quello che vedi sono tutta una serie di giovani, cioè i giovani in termine ampio, giovani studenti, più i giovani dei quartieri che hanno partecipato e che sono morti. Quindi c'è questo tipo di... Cioè, la tua domanda verso dove va? Quali sono le prospettive o quali sono le possibilità che questo dialogo diventi uno spazio nuovo di cambio sia istituzionale che altro, perché considerando che i giovani, però non solo i giovani, diciamo gli intellettuali, MRS, che è il partito che è uscito dal sandinismo mantenendosi sandinista però senza riuscire poi a concretizzare niente, quindi a questo punto
Maurizio,
il dialogo è su temi molto
Maurizio?
Di fondo. Cioè, sì?
No, infatti la domanda era molto specifica e fatta da lontano, no? Dove le cose uno cerca di distinguere, non ti dico smussando i grigi, ma se, come diceva Cristina giustamente, la riforma dell'INS l'hanno ritirata. Il tavolo di dialogo però non si prefigura su quale riforma dell'INPS verrà fatta. Come dici tu, i fogliettini che si porterà dietro con le richieste della gente, Brenes, avranno come titolo "Ve ne andate"? Ti sembra una prospettiva possibile di dialogo, considerata questa situazione anche di ordine pubblico, mettiamola così?
I giovani non partecipano al dialogo. Se fossero partecipi di questo dialogo direttamente, avrebbero, appunto, nel fogliettino avrebbero chiesto Daniele Ortega, Rosario Murillo, vicepresidente, se ne vanno. Capo della polizia, la capa della polizia, tra l'altro una figura anche lì mitica del sandinismo, via. Vice capo della polizia, via. Cioè, questi sono i primi punti, dopodiché si entra negli altri che sono più specifici della gestione dei soldi della sicurezza sociale.
Quindi dici che si chiuderà su questo alla fine?
Toccano tutto perché è successo che dal primo momento, che era uno scontro simile a quello che era successo alcuni anni fa in appoggio agli anziani, ai pensionati, è diventato giorno per giorno incapacità di risposta da parte di Daniel o interventi tardivi che non dicevano niente. Ha fatto una riunione dove c'erano i dirigenti delle imprese straniere che controllano le zone franche, cioè c'è uno scontro violento in piazza e tu ti porti dietro come tue figure, come garanti che comunque il Nicaragua è un paese sicuro, ci possono continuare. Cosa c'entrano questi qua? Questi qui tra l'altro non pagano nemmeno le tasse, quindi proprio stanno qui fisicamente, però non sono qui, i soldi loro vanno là, vanno in Corea del Sud, vanno in Taiwan, vanno in Messico, eccetera eccetera. Quindi è cresciuta per incapacità di dare una risposta forte, importante da parte del governo, e quindi è successo che i morti da 2 o 3 sono diventati appunto 30, poi 40, e siamo arrivati a un punto dove ormai la gente dice tu non sei capace di gestire il potere, quello che fai è solo ammazzare la gente, corruzione eccetera eccetera, quindi tocchiamo tutti i punti della gestione dello Stato, tocchiamo tutti i punti della partecipazione della gente. Cioè, quindi si stanno, e questo nel trascorso di una settimana è successo il cambio. Quindi prima c'erano, che ne so, 500 studenti, adesso ce ne sono 5.000 mobilizzati. Quindi, quindi la situazione è venuta crescendo per un'incapacità di dare una risposta democratica e positiva da parte del governo. Quindi la gente ha trovato le motivazioni per dire no, basta, con loro è finita. Quindi per ora comunque accettano la mediazione della Chiesa, e chi ci sarà lì? Ci sarà qualche rettore? Però anche i rettori non è che sono tutti molto disponibili. Ci sarà qualche impresario? Cioè qualcuna delle camere del commercio eccetera eccetera, però forse, però anche molto timidamente, cioè intervengono, partecipano, sono disponibili a trovare delle soluzioni assieme, però non è la camera di commercio che tu hai conosciuto anche molti anni fa, che c'aveva un potere, c'aveva una capacità di incidenza. No, anche loro sono stati coinvolti nella gestione del potere di questi 10 anni, quindi anche loro hanno perso credibilità nella gente.
Va però, bene. Nel senso, mi sembra che hai trasmesso un quadro chiaro e anche tanti punti interrogativi che mi sembrano giusti.